Amort, ti avrà detto qualcosa il signor Amort?
Signor Amort.
Mi ha detto che il caso era grave.
Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto?
Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire.
Cioè, che ha fatto?
Immaginale.
Che ha fatto?
Cioè? Cose brutte, non stavo bene, ci provo pure con lui.
Ci hai provato con padre Amort?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Sia lodato Gesù Cristo, sempre.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelle stufanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Discriminazione che c'è tra lavoratori, perché ci sono lavoratori garantiti e lavoratori non garantiti. Però non è che, e io sono tra quelli non garantiti, però ad esempio.
Troppe galline rispondono. Se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Let's take a look at this monitor. This school is more corrupt than the Italian Parliament. If these children are our future, then I, for one, do not want to live.
Tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù. Tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo che canta non ci casca mai.
Ciao Rocco, ma secondo te è possibile che mia moglie la sera ha sempre mal di testa?
La solita scusa.
Ciao Rocco, io e mio marito oggi festeggiamo 2 anni esatti che non facciamo l'amore.
Rocco, mi devi aiutare. Mia moglie dice che non lo soddisfo mai.
Ci pensa Rocco.
Siamo qui, la zanzara, 80024, 80024, il collegamento da Roma, David Parenzo.
Buonasera, ma perché sono finito in questo bestiario iniziale? Questo
beh, perché questa mattina hai detto una cosa esatta, giusta, corretta, una volta tanto. Tu sei un lavoratore, diciamolo a tutti, sei un lavoratore non garantito.
Vabbè, sì, non garantito. Non interessa a nessuno.
No, diciamolo, però. Diciamo. Sei
a Savino da Bari, ad esempio, che gli frega?
No, stai zitto che Savino da Bari mi ha mandato un SMS incazzatissimo oggi, Poi ne parliamo, poi ne parliamo. Ma iniziamo subito con la politica, fra poco un grande ospite qui che
molto bene.
Sta accumulando grane su grane dal punto
molto
di
bene.
Vista giudiziario.
Però, quello mi dispiace.
Beh sì, dispiace a tutti, indubbiamente. Allora, c'è un sottosegretario che si chiama Simona Vicari. Simona Vicari, PDL, si chiama Simona Vicari.
La conosciamo bene?
Fino a qualche ora fa, potrei dire, ora fa, era una, no berlusconiana, de più! Più
Ultras.
Che berlusconiana. Cioè, ci ha detto anche qui dove non vuole più venire delle cose terribili su Berlusconi, terribili, cioè terribili nel senso che assurde su Berlusconi, il mito politico. Adesso è passata con il signor Alfano. Pensate, signor Alfano. E cosa dice? Il nostro partito è illiberale. Ma era lo stesso partito dove eri un secondo fa.
Troppe galline rispondo. Se oggi potessi dire questo è un partito illiberale e non liberale, questo è un partito che sta diventando sempre più conservatore e non riformista.
Mi ricordano dallo studio che la stessa Simona Vicari aveva quella maglietta, ti ricordi, insieme ad Alessandra Mussolini contro Prodi durante
sì,
le elezioni del Presidente della Repubblica. Tanto per inquadrare, no? Come cambiano le cose. Sono carico oggi, sono molto carico.
Molto bene.
Oh, dall'altra parte la Santanchè, perché ancora questa telenovela che al momento è lì. Non ha soluzione la grande telenovela del PDL. La Santanchè ripete la stessa cosa. Mai con chi vuole uccidere Berlusconi. Sentiamo.
Io non starò mai in un governo, non starò mai a dare un voto a chi vuole ammazzare Berlusconi politicamente.
Quindi sono traditori gli altri?
Ma io non credo che ci possiamo dividere su questo.
Beh, ragazzo mio, ci sono volpi di quelle stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono.
Poi rispuntato anche Bossi, intervistato, se non sbaglio, che era a TG4 e poi anche da Radio Radicale, che dice, mi ritiro dalla politica quando ci sarà la Padania. A Bossi, mi sa che no, mi sa che dovrai restare in politica a lungo. La Padania.
Però mai pensato di ritirarsi definitivamente dalla politica.
No, no, quando ci sarà la Padania. Se devo, prima di ritirarmi, andrò all'attacco e quindi raggiungerò comunque il risultato. Se c'è qualcuno che deve lasciarci le penne, quello sono io.
Oh, in Parlamento impazzano anche i grillini con le loro tesi. Che c'è, Bossi? Che c'è?
Roma, Roma ladrona, che c'è? Di Cruciani, idiota di Cruciani.
Vabbè,
povere.
Bernini, te lo ricordi quello dei microchip, no, Parenzo?
Bernini, sì,
Bernini. Dice, Bin Laden dovrebbe essere morto. Questo mette dubbi su tutto. Per carità, il dubbio è...
Bernini. Bernini. Con chi ha parlato per arrivare a questa conclusione? A questo dubbio?
Dovrebbe essere morto. Ma sai, questi grillini mettono in dubbio qualsiasi cosa, eh. Uno dice, quella cosa lì è una macchia d'acqua. No. Chi lo sa che è una macchia d'acqua? Era appena caduta la bottiglia per terra. Non lo so, potrebbe essere veleno. Ma no, è l'acqua, l'ho versata.
Deve chiedere alla rete. Deve chiedere alla rete. Ma come è caduta una bottiglia, cazzo?
Vorrei ricordare che la giustificazione di Bush per invadere l'Afghanistan fu la guerra al terrorismo, con lo scopo di distruggere Al-Qaeda e catturare e uccidere Osama Bin Laden. Al-Qaeda continua a mietere vittime in Siria, a fianco dei ribelli, quelli che l'America vorrebbe aiutare. E Bin Laden, beh, dovrebbe essere morto 2 anni fa. Io non capisco perché siamo ancora lì.
Dovrebbe essere morto 2 anni fa. Va bene, 800240024, è con noi l'uomo che ha più grane giudiziarie di Berlusconi. Se concentriamo le grane giudiziarie che ha avuto Minzolini, Augusto Minzolini, oggi senatore del PDL, prima direttore del TG1, forse ne ha avute più di Berlusconi. Minzolini?
Ciao, come stai?
Bene, bene. Augusto, ma tu sei più perseguitato di Berlusconi? Diciamo, se uno è in piccolo.
Sicuramente mi sento perseguitato. Poi, dopo la vicenda di oggi, penso di stare veramente in un meccanismo allucinante, perché veramente non stanno...
Ma più di Berlusconi, terra. Scusami, Augusto.
Tu
perché
hai fatto il direttore?
Io no, il direttore non l'ho mai fatto, per fortuna. No.
Allora, non lo fare, perché veramente ti capita qualche problema.
Ma guarda, se lo faccio, altro che problema. Se lo fanno, secondo me mi mandano in galera dopo un minuto. Dopo un minuto mi mandano in galera, sicuro.
Introduco la pena di morte.
Ma guarda, io dico, in piccolo, però, si può dire questa cosa. Non è una esagerazione. Siccome ti hanno fatto un mazzo così da quando
ma
sei
quanti direttore... procedimenti ha aperto?
No, uno che è stato assolto, adesso un altro è rinviato a giudizio, ma si chiama Ferrari.
Al nostro amico, ricordagli che su quello sono stato assolto, anzi, appunto. Forse lui non lo sa, ma mi hanno ridato pure i soldi che avevo anticipato.
L'ho detto anche oggi in diretta.
Ma quando te l'hanno ridati?
Dalla carta di credito è stato assolto.
Invece, nel senso che il giudice del lavoro ha detto che la cosa che nella sentenza li obbliga a ridarmeli.
E t'hanno già dati o no?
Infatti.
Ci sono i tempi di queste cose. Io non lo so, perché sono gli avvocati.
Ci sono gli avvocati. Comunque è stato rinviato per abuso di ufficio. Per abuso di ufficio.
Giudizio,
però quindi. Devo dire che viene difeso pure da gente che certamente non ama Minzolini in queste ore. Bisogna dirlo, ho visto diverse cose, eccetera.
Ma guarda, ti dico che è una cosa allucinante su cui dovrebbero riflettere.
No, però scusa,
un
diciamo
tutti.
Una cosa, allora, per far capire alla gente di che stiamo parlando. Allora, tu a un certo punto sostituisci dalla conduzione del TG1 una che ha condotto il TG1 per tantissimi anni, più di 20 anni.
Guarda, ti faccio un po' di calcoli. Non solo il TG1, ma è stata in video come conduttrice di telegiornali Rai per 28 anni.
Per 28 anni. Ma da chi? Secondo te di sinistra la signora Ferrario?
No, è sinistra cattolica, potremmo definirla.
Sinistra
così,
cattolica. Sì. Ma sì. Raccomandata da qualcuno, cioè aveva dietro una sua cosa, una sua...
Ma non so se era comandata, sai, io poi su queste cose
no, raccomandata, era in quota, era in quota a qualcuno.
Nel senso, va, che ti posso dire, va in entra in Rai, credo che sia stata l'ultima ad entrare con un praticantato, perché poi alla fine entravi che eri soltanto, già dovevi essere professionista nel 77.
E dunque?
Sono i tempi in cui pensa stiamo veramente andando dall'altra parte.
Ma era in quota a qualcuno,
mondo, nel senso che c'erano i tempi ancora di Craxi, di Mita, di Martinazzoli.
Ma entra in quota a qualcuno? Cioè era in quota a qualcuno, a qualche partito?
Ma questo io non te lo so dire, perché
no,
io
lo sai, lo sa. No, all'epoca, adesso, quando l'hai incontrata tu.
Ma non mi permetterei di dire una
quando
cosa
l'hai incontrata
so.
Tu? Quando l'hai incontrata tu? Chi era nella grande divisione che c'è? Alcuni sono anche strani a questa divisione. La grande divisione che c'è, a chi apparteneva, diciamo tra virgolette, signora Ferrario?
Ma ti ho detto, facendo parte, diciamo, di una Rai di un'altra epoca, io francamente non è che mi metto poi lì a capire o a dire come sei, di che parte sei.
Vabbè, a un certo punto tu la togli dalla conduzione.
Ma io la tolgo dalla conduzione.
E lei dice che poi tu non gli hai dato più nessun incarico. E dunque...
conto, io non l'ho tolta dalla conduzione da sola, ho tolto una serie, diciamo, di conduttori, perché nel frattempo avevo assunto 18 precari. Questi 18 precari avevano richiesto quindi una spesa da parte dell'azienda, e chiaramente io la necessità era anche quella di sfruttarli, nel senso di dare un rinnovamento generale. Avevo cambiato la sigla, avevo cambiato un po' tutto, e quindi volevo cambiare anche i conduttori.
Ma il reato dove sarebbe?
Va bene che i conduttori che ho messo, che ho lanciato in diverse edizioni, sono quelli che stanno alle 20, cioè dalla Chimenti, Matano, Adaquino, cioè tutta gente che ho messo io lì. In più, per dirti che non c'era nessuna valenza politica in quello che ha fatto, tieni conto che queste 18 assenzioni sono state fatte da persone che non ho scelto io.
Sì, sì, il precedente direttore.
18 persone che avevo
Però scusa, Augusto, lei dice che tu hai fatto propaganda per Berlusconi, tra l'altro lo scrive pure il credo nella cosa di rinvio a giudizio, no?
Ma queste sono follie, ma ti pare che uno fa propaganda di che? Cioè, nel senso, dicono di tutto e di più.
Cioè, poi comunque
ti posso dire, c'è della gente che di fatto prende la politica, ma non ne fa una bandiera, ma una coperta per avvolgersi dentro, in una posizione politica, però per difendere i propri privilegi.
Cioè, questo stai parlando alla Ferrari,
quando io già nel piano editoriale avevo annunciato che avevo voglia di rinnovare.
Però scusa, adesso non entriamo nei dettagli di questa cosa. La cosa che tu dici però è questa, cioè la Ferrari ha preso, cioè prende la politica per adesso per farsi affari suoi, questa è la sostanza.
No, per difendere diciamo i privilegi, quelli che aveva da 28 anni.
Eccoci di nuovo qui, cari ascoltatori della Zanzara, 800 24 00 24, ospite da noi un rinviato a giudizio, come non intervistarlo? Augusto Vizzolini, senatore.
Sì, rinviati a giudizio, nel senso, credo che al Tribunale di Roma sono all'incirca tra il 93 e il 97%.
Vabbè, ma sto scherzando.
Però ecco, Vizzolini dovrebbe essere...
Ma io ho scherzo su questa cosa, sai, perché una volta va bene, la seconda, poi su questa, non so come definirla.
Ma dovrebbe essere una medaglia.
Essere soddisfatto.
Dovrebbe essere una medaglia invece.
Ma io guarda, ti giuro, su questa vicenda io penso di avere una medaglia, perché ti dimostra che qui tutti aprono bocca dicendo largo ai giovani, bisogna fare il rinnovamento. Poi però se lo fai c'è il rischio che c'è diciamo viene trovato, diciamo c'è una valenza penale, cioè rischi qualcosa. Almeno da questo punto di vista ti ho detto,
il rinvio a giudizio è una medaglia che mi metto sul petto. Questo bisogna
dire. Questo argomento, guarda, assolutamente sì.
Senti, Augusto, ma dimmi una cosa.
Fare in due modi il direttore del TG1, caro.
Sì.
O andare là e passare le carte e fregarmene, e probabilmente sarei tranquillo, guarderei il soffitto e avrei tagliato i nastri.
Sì.
O tentavo, diciamo, di rinnovare un telegiornale che andava rinnovato.
Però lasciamo perdere adesso la conduzione del TG1, che non ci interessa in questo momento. Un'altra cosa, tu hai detto mi sento perseguitato, si può dire un po' più di Berlusconi, perché in poco tempo...
No, che un po' più di Berlusconi, ma stai scherzando. Cioè,
che
Berlusconi, ne so? Io ti ho detto queste qui, ti ho detto...
Sono piccole cose.
Ridere, diciamo, ecco, la verità. Tu mi hai detto...
Quando l'hai tolta dalla conduzione, voleva lavorare lei o no? Perché questa è la sostanza.
Ma io ti dico esattamente come è andata. Nel senso, quando la tolgo dalla conduzione, passa un po' di tempo e mi manda una lettera, te la faccio in breve, in cui dice che vorrebbe fare o il vice direttore, ma io il vice direttore non lo posso fare perché è una cosa che decide il consiglio d'amministrazione.
Oppure?
O il caporedattore o il corrispondente. Allora, io gli dico fai l'inviata per i grandi eventi. La prima ipotesi di lavoro che immagino, però lei stava fuori, è quella di andare, ti ricordi ci furono gli attentati alla metropolitana di Mosca, vai in Russia per un periodo e vedi. Lei mi dice sono in ferie. Ci pensa per niente a ritornare e li finisce. Poi gli chiedo di andare in Iran e non c'era il visto. Poi in realtà la manda a sostituire per un periodo Borelli alla redazione di New York, perché lui era
che è successo? Beh, non è male.
Poi gli faccio la proposta di andare a fare la corrispondente a Madrid. Lei mi risponde non posso, sai perché? Perché ho problemi di mia madre che non sta molto bene a Milano. Dico vai a fare il caporedattore a Milano, oltretutto lo faccio io lo dico all'azienda che poi lo dice, perché poi tutto è entrato una specie di trattativa, vai a Milano come caporedattore a persona. Lei dice no, non mi va. Alla fine sai, in questi casi della Rai dopo tre proposte una devi accettare, gli faccio fare il caporedattore, la promuovo, perché lei non è caporedattore,
la descrivi come una capricciosa,
come com'è capricciosa,
è capricciosa da come lo dici tu.
tu.
Diciamo, nelle sei edizioni del
Vabbè.
Del
Giornale del Mattino. Io non capisco.
Ma come la descrivi? Una capricciosa, una che voleva
come la descrive?
Com'è una
No, guarda, lì c'è una sola cosa.
Come?
Il PM per una diciamo per astuzia ha tolto la vicenda della conduzione e adesso ha parlato di dimensionamento. Lì c'è un problema semplice che si chiama sindrome da video.
Cioè?
Purtroppo quando sei per tanti anni se ti manca il video stai male.
Cioè ti manca la conduzione, un posto centrale importante, cioè sindrome da video.
C'è l'immagine, c'è l'esposizione, ci sono 10.000 cose che stanno dietro.
C'è una specie di psicosi, dici tu, una specie di psicosi. Una specie di psicosi.
Ma è una cosa che capita, però sai, è capitata a tanti, la cosa terribile è che prima di me ci sono stati direttori che hanno cambiato dei conduttori, dopo di me ci sono stati dei conduttori che hanno cambiato dei conduttori. L'unico che di fatto viola fa abuso d'ufficio sono io. Allora se io ti dico che sono un perseguitato, che qui siamo in un mezzo regime, ho ragione, scusami.
Beh, mezzo regime che però ti ha assolto giustamente per fortuna nelle vicende passate, quindi
ma Augusto, Augusto,
strano regime,
Augusto,
strano regime,
no? Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, in altre parole, se per caso io come PM intervengo nell'organizzazione di un giornale, la categoria dice "ma che sei impazzito?". E la stessa cosa vale qua, ma ti pare che uno entra dentro e vede
cioè non bisogna arrivare in tribunale per queste cose, dai su, non bisogna, poi ci sono all'interno la RAI se la cava sempre dando incarichi a tutti, dai.
Ma tu poi vogliamo parlare della Rai di quanta gente è parcheggiata?
Anche tu però,
TG1 non mi hanno parcheggiato per un po'.
Anche tu sei stato parcheggiato, sì, certo.
Ma non è che io me la prendo. Io lì poi la questione non l'ho fatta perché mi hanno tolto, perché se tu mi togli, nel senso perché è cambiato l'equilibrio politico, io sono un uomo di mondo, va bene, a differenza di altri.
Sì.
Se invece mi togli perché mi dai dal lato, allora mi incavolo.
Ma quella
allora
è un'altra cosa, va bene.
Io tengo assolto. Allora
senti, ma chi sta vincendo? Qual è la situazione tra Colombe, tra Falchi e Colombe? Dimmi un po', fammi una previsione tua, dai, forza. Fai per un attimo il giornalista, torna a fare il giornalista, reincarnati nel giornalista. La previsione
allora,
qual è? Sabato
siamo nella fase in cui la pallina può scendere da una parte o dall'altra o rimanere nel mezzo. È proprio è il meccanismo, diciamo, un po' del mondo di Berlusconi, che molto spesso ha queste fasi in cui tu non capisci se si sposta di qua o di là.
Ma chiaro, ogni quanto cambia idea,
quello che pensi è un problema di fondo.
Ogni quanto cambia idea, Berlusconi
è indipendente dalla vicenda di Alfano o meno. Quello che mi preoccupa di Alfano, al di là di personalismi, che non mi interessa, non sto a parlare lì tra di me, altro, non mi interessa nulla di tutto questo, non porto parole grosse che non vanno da nessuna parte, è il problema che la prospettiva di Alfano non c'è. Tu immagina che questo governo ha perso 19 punti nell'indice di gradimento.
Sì, però il PDL è salito, il PDL è salito, il PDL è salito però nei sondaggi, sembra.
Come sta lì?
È salito nei sondaggi
ma
il PDL.
Ma non è salito, guarda che se per caso diciamo...
Vabbè, ma si fa sto Consiglio nazionale o no? Fa il giornalista un attimo, si fa il Consiglio nazionale o no?
Ma io penso di sì a questo punto.
Sì,
penso,
cioè Berlusconi è nella fase, è tornato a essere battagliero.
Oggi,
perché
giovedì...
poi, ma è vero,
no, perché
è vero che si dice.
Allora bisogna vedere in che modo si fa, ma che si faccia non ho
dubbi. Senti, ma è vero che quando lui torna a Roma diventa più moderato?
No, non credo. Guarda, lì c'è un'elaborazione continua in cui deve soppesare, purtroppo essendo una fase abbastanza complicata per lui, 10.000 questioni. C'è il problema della decadenza, c'è il problema di un governo.
No, ma dicono che quando torna a Roma, prima è battagliero, no? Dice no, adesso...
Poi viene assediato.
Poi torna a Roma e diventa improvvisamente moderato. Vabbè, se
ma
hai
no,
tempo, se hai tempo ti richiamo...
Se tu valuti 10.000 cose, il momento che stai valutando in un modo, cioè allora pensi che sei moderato. No, poi alla fine il problema è quando metti insieme tutte le cose e tira le somme.
Eccoci qui 800240024, la zanzara. Devo dirti la verità, caro Parenzo, non capisco tutte le ironie che ci sono, soprattutto online, Twitter, eccetera, eccetera, cose di cui fondamentalmente poi me ne fotto, perché non è la vita reale, però da domani, credo, inizia la collaborazione sulle pagine culturali del Corriere della Sera,
sì, certo,
Fabio Lollo, no? Certo, tutti lo pigliano per il culo, questa scelta del Corriere.
Testa in classifica.
C'è uno che
scrittore.
Vende da anni milioni di copie.
Rispetto ci vuole,
personale. No, rispetto quello, no, non è problema di rispetto.
No, rispetto per il lettore che compra quei libri.
Ma no,
dico.
Ma personaggio super popolare. Vende milioni di copie, perché deve fare un grande giornale per aumentare, no, le sue copie, cosa di cui ha bisogno, no?
Mi sembra
tutti
si
pigliano per il culo.
Ironie da chi ha la puzza sotto il naso. Ma se posso però introdurre un argomento che forse farà scaldare i ben pensanti all'ascolto, e chiedo scusa, poi parleremo di tutto, Minzolini, tutto quel che vuoi. Straordinaria
cosa,
la protesta dei senza casa.
Oddio,
che hanno
occupato
no, 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 no.
I senza
che hanno occupato
Davide?
Sì, no, sì, no. Sì, Mughini,
mi piacerebbe andare a fare
no.
il culo.
Bravo, allora, no, bravo, no. Bravo Giampiero.
Il senza
bravo,
casa Giampiero. Che silenziosamente, facendo però un po' di rumore, hanno
non
attirato
capisci la... un cazzo.
No, mi dispiace. Hanno attirato l'attenzione, accese le luci sul Festival di Roma della
ma che vogliono a Festival di Roma senza casa?
Sono andati lì a dire c'è gente che viene sfrattata.
E beh, giusto
c'è
che viene sfrattata.
Che rischia
giusto,
di
giusto.
Stornire
i proprietari,
alla ghiaccio,
ma i proprietari fanno il cazzo
ghiaccio.
Che vogliono.
Certo, ma è compito di un comune trovare soluzioni
ma
per chi casa
mai,
non
ma
ha.
Mai.
Quindi bravi questi
ma
che sono andati
comune? Le cose
a
più...
protestare
le cose
sul
più...
red carpet.
Le cose più orrende che vengono fatte in Italia sono le case popolari, le case gestite dai comuni.
Più case
cose
popolari,
terribili.
Anzi.
Titoli del TG3. Primo. Titoli del TG3. Stai zitto. Titoli
secondo.
TG3. Ma quale secondo? Sì, che
secondo
stiamo
la
a Radio Popolare qua.
La cancellieri.
No, quello ci arriviamo un attimo.
A casa.
Oh, va bene. Titoli del TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Visita al Quirinale del Papa che arriva sull'utilitaria. Napolitano in Italia, clima avvelenato. Il pontefice moltiplicare gli sforzi per il lavoro. Paradossi fiscali. I redditi dei lavoratori dipendenti superano quelli medi degli imprenditori. Oltre 2 milioni di italiani vivono di rendite immobiliari. Air France dice no all'aumento di capitale dell'Alitalia. Ora la compagnia deve trovare un nuovo alleato internazionale. Letta, l'Italia ce l'ha fatta da sola, ma ora vuole una svolta dell'Europa. Servono misure per il lavoro, sacco Manni, non c'è bisogno di manovre correttive. Trattative frenetiche nel PDL per tentare una mediazione. Cicchitto contro i Falchetti, Papagalli con slogan usurati, Quagliariello al TG3. Epifani, sulla legge elettorale resta la nostra proposta per il doppio turno e sulla decadenza insiste nessuno slittamento del voto. Respingimenti senza appello per migranti che arrivano dalla Grecia nascosti nei traghetti, medici per i diritti umani, calpestate le regole europee.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me.
Abbiamo ancora con noi Augusto Minzolini, rinviato a giudizio per aver tolto dalla conduzione del TG1. Sembra assurdo, ragazzi, in questa vicenda non c'è niente da fare. Parenzo, tu dici che è giusto che la Ferrario può andare in tribunale.
Io appoggio
Minzolini in questa storia. Uno fa il direttore e fa il cazzo che gli pare, capito?
Ma non c'è ombra di dubbio, io lo abbraccio
forte.
Sono felice che sia uscito pulitissimo da quella vicenda.
Vabbè, allora ma che vuoi?
Ma questa è ridicola, Parenzo, è ancora più ridicola questa.
Vabbè, dai, fai finire, Augustino.
Mio, dimmi. Ti dico poi di più però, se la Tiziana, lascia stare, giornalista, non giornalista, non me ne frega nulla di questo.
Beh, no,
si sente
frega.
Le... No, non mi interessa,
vabbè,
perché
allora...
sembra la casta che difende la casta, invece me ne fotto di questo.
E allora?
La cittadina Tiziana si è sentita lesa nei suoi diritti, ha sentito...
Ma vai al giudice del lavoro come hanno fatto tutti.
Ha sentito un abuso...
Tutti i problemi e tutti i reati che ci sono in questo paese... Se per una vicenda del genere tutti andassero al tribunale di Roma, al
un
penale,
giudice ha deciso per il, un PM ha fatto un'inchiesta, un giudice ha deciso per un rinvio a giudizio.
Ma ti rendi
sarai...
conto che è tutto sbagliato? Che
ma
che
questo
sbagliato
ho capito, ma se questa si
ma
sente lesa nei suoi diritti,
cosa, ma, cioè noi mettiamo in discussione anche
ma
la religione,
accettare
e
qualunque cosa.
Un'altra religione.
Questa signora,
che religione
questa...
è diventata? Che religione? Quella del giudice del processo a tutti i costi?
Ma quella dei giudici della magistratura, cioè uno critica anche questo perché questo è un meccanismo per perché se tutte le cause del lavoro si trasformano in cause penali per abuso d'ufficio, ma dove finisci?
Scusa un attimo, ma com'era in conduzione? Com'era in conduzione? Un po' vecchiotta, un po' superata, un po' passata la signora Ferrari?
Ma non è che era passata, cioè nel senso se tu devi rinnovare.
No, ma dimmelo,
ma
com'era?
Anche giusto, scusami, dopo 28 anni.
Ma era bravo o no
quello,
a condurre
questo giudizio? Significa che quattro generazioni di persone che sono fanno giornaliste dopo di te non hanno avuto nessuna chance, nessuna occasione.
Vabbè, c'è un sacco di gente che resta a condurre anche programmi di attualità fino a 5 anni. Vespa, per esempio.
Faccio un esempio, sai quanto ha condotto Vespa? 5 anni. Farnese, te lo ricordi quello,
sì,
quello
no.
che ha fatto il corrispondente da Parigi, che è una
Fraiese.
Di...
Fraiese.
Fraiese, scusa.
Sì. Farnese,
era un personaggio, una specie di monumento di al TG1. Ha condotto 7 anni il telegiornale.
Farnese.
Qui stiamo parlando di 4 volte tanto.
Scusa,
ma può essere che lui abbia ragione, ma credo che il tema non sia questo qui, però. Perché lui
sì, vabbè, adesso non dobbiamo affrontare il tema. Io voglio chiedere una cosa.
Dico,
per
quella si è sentita lesa nei suoi diritti, è andata in tribunale.
Mamma
e ve la vedete lì.
Cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda. cosa.
Beh, che adesso io scusa, Augustino mio, che io sia un dramma, mi
perché hai detto che Berlusconi ha sbagliato solo a parlare con Vespa di quella cosa degli ebrei, spiegami.
Eccolo qua.
Ma perché se tu vai a vedere, se la memoria non mi inganna, cioè l'ultimo giorno, cioè il giorno prima che esce nelle librerie, c'è sempre un problema, cioè di Berlusconi che lancia il libro di Vespa, cioè nel senso una volta vado a Dario, un'altra volta non mi ricordo, però io mi ricordo sempre il giorno prima c'è una polemica e il giorno dopo esce in libreria.
Ma è perché tu hai in questo modo vuoi criticare un po' Vespa, cioè nel senso, ha sbagliato.
Ma no, credo che questa cosa qui, poi diciamoci la verità, che cosa ho detto? Adesso ho letto qualche giorno fa su un giornale, oltretutto, ecco, gli hanno fatto addirittura titolato in Israele un ristorante. Io sono stato in Israele appena un mese fa.
A chi hanno intitolato un ristorante? Non credo.
Ah, Berlusconi, l'ho letto su un giornale. Allora, sono andato un mese fa, ma devo dirti, non c'è questo atteggiamento, ma anche perché bastava seguirlo un po', cioè seguire un po' il governo.
Vabbè, ha detto una cazzata.
Allora, l'unica cosa che non si può dire è che lui non abbia fatto nulla per Israele.
Sì, però ha detto una cazzata facendo quel paragone, dai, su.
Sì, ma quello ti ho detto, bisogna vedere, io non c'ero, bisogna vedere che tipo di conversazione.
Senti, ma Formigoni, perché è un vecchio arnese? Perché Formigoni è un vecchio arnese della politica?
Ma scusami, cioè, a me da ridere mi ha dato del camerata solo per
Camerata Minzolini, presente, camerata.
io vengo da tutt'altro e tu lo sai, da tutt'altra
esperienza. Come no, da sinistra.
Ma a parte questo, quello che mi fa ridere, cioè, lui ha preso, diciamo, Berlusconi per passare dalla prima alla seconda repubblica. Tutta l'operazione che sta facendo è quella di prendere Alfano per passare dalla seconda alla terza. E con lui Giovanardi.
Ma perché in Senato?
Allora, uno si può
chiamare
in tutti i modi.
Sì.
L'unica cosa di cui, diciamo, denominazione che dovresti stare un po' attento, perché altrimenti diventa comica, è dire noi siamo gli innovatori.
Innovatori,
perché viene da ridere, no?
Cioè è comico che Formigoni si chiami innovatore.
Anche
tu
su questo ha drammaticamente ragione.
Con me,
su questo hai drammaticamente ragione. E mi dispiace darti ragione perché non voglio danneggiarti.
Stavo notando sui titoli del TG3, no, perché parliamo dell'imparzialità. Vai a vedere sulle vicende del PDL. Pagliarello e Cicchitto.
Tu dici,
ma tu dici che
in televisione sono presenti solo molto più gli innovatori in questo periodo, il TG1 per esempio.
Sì, ma ti ho detto, ma perché, come al solito,
ma il TG1 mi dicono che sia il TG1 mi dicono che sia un po'
la vicenda Cancellieri, perché poi ti ho detto, quando c'è un meccanismo, un quadro, cioè tu non so se hai notato in tutte le polemiche che ci sono state e i casi che potevano portare a delle dimissioni, no? Allora, quando c'era qualcuno, un ministro, un sottosegretario che metteva in discussione il quadro politico, è stato sempre superato indenne, diciamo, il dibattito o via dicendo. Quando invece il personaggio era marginale, allora ci sono state le dimissioni perché dovevi prendere il capro espiatorio.
Vabbè, tu parli della Biancofiore, eccetera, eccetera.
Ma non solo la Biancofiore.
Però
anche
scusami un attimo, secondo te, secondo te, sì, la idem, secondo te,
la idem.
E poi concludiamo. È vero che in questo momento il TG1, al TG1, me lo dicono molti del PDL più o meno col lealisti, così, danno spazio soprattutto ad Alfano? Cioè, Alfano ha questo potere sul TG1, sì o no? Dimmelo sinceramente.
Ma io ti dico che, nel senso che probabilmente sì, ma perché Alfano ha una sua logica, perché il TG1 è il telegiornale governativo, Alfano è quello che di fatto supporta il governo.
Dunque danno molto più spazio ai governanti.
Ma vabbè, è sempre stato così. A me quello che mi fa sorridere, ti ho detto, è quello di stare a criticare il Rai, nel senso, quando mi sento qualcuno parlare l'obiettività, queste, quelle sono menate. Noi abbiamo tre reti e tre telegiornali e sono stati inventati in questa maniera già dalla prima repubblica, perché Rai non è che hai l'imparzialità, hai il pluralismo,
parola
magica.
No, io voglio capire,
altrimenti non dovresti avere tre telegiornali. Che ci
voglio capire da te se in questi giorni la Rai in genere l'informazione dà molto più spazio ai governativi oppure no.
Ma ti dico sì, ma ti dico specialmente in quella logica lì, cioè nel senso, i governativi sono quelli che hanno come presupposto, come dato fondamentale della loro linea politica, quella di mantenere l'attuale quadro politico, cioè l'attuale governo.
Il falco va senza catene, brucia gli sguardi, sa che conviene, è indifferente. Tutte le accuse, o schiacciata, io che sono falco, falco a metà.
Ci Cicchitto li definisce dei pappagalli, sono i falchetti della Santanchè, sono transitati, caro Parenzo, transitati anche qui.
Troppi uccelli in giro, amico mio, troppi.
Beh, adesso questo, insomma.
Falchi, falchetti, colombe, troppi uccelli, troppi.
Ma sei in vena in questi giorni, amico, ti scappa mio, qualcosa troppo. Di troppo.
Ma stiamo parlando di orni.
Sì, no, però sai, dalle gang bang agli uccelli ti scappa qualcosa di troppo in questi giorni. Allora, l'ultimo.
Ma scusi, ma il pappagallo è un uccello o no? Anche su questo vuol discutere.
Luca Zappacosta, 19 anni. Oh, secondo me il numero uno, eh. Numero uno assoluto. Assoluto. Senza catene. Ma con una di sinistra ci staresti?
Con una di sinistra.
Un po' difficile.
Sì, perché se una di sinistra, secondo me. Verrebbe incontro alla verità e quindi la convertirei al berlusconismo.
Berlusconi, il miglior presidente della storia della Repubblica.
Berlusconi, io non ho paura di dire che è stato il miglior presidente del Consiglio della storia della Repubblica, anche perché non
della storia della Repubblica.
Ognuno può avere le opinioni che vuole.
Napolitano? Beh, signor Napolitano, con cui c'è una differenza di età di circa di più di 70 anni. No, anzi, no, quant'è Napolitano? No, sì, 70 anni. Quello 19, quanti ne ha Napolitano, scusa?
Ne ha 80, te lo dico subito, 84.
Vabbè, no, insomma, una settantina di anni di differenza, sì. Una settantina. Senti come lo definisci.
Napolitano, ricordo, fu l'uomo che legittimò le stragi comuniste, quindi la caratura morale
sì.
Dell'uomo non la riesco facendo. Molto a capire. Poi ovviamente il mio forte ambiente.
E poi la grande definizione, perché è stata coniata per la prima volta dopo
88 anni Napolitano.
88, dunque la differenza di quasi 70 anni?
70 anni, sì. Del 25.
Vabbè, questo non significa niente, uno può dire cazzate a 89, a 88 e può dire cose
sì,
giuste a 19.
Non mi sembra così ficcante l'analisi del falchetto, ecco.
Però perché vabbè, insomma, signor Zappacosta definisce il gruppo che si è riunito l'altro giorno a casa di Berlusconi, i Santanchiani, che è una cosa un po' ricorda gli alieni, no? I Santanchiani.
Sentiamo.
Se essere falchetti significa non seguire la linea subdola di Alfano, sì. Noi, oltre che falchetti, siamo Santanchiani.
Santanchiani.
Al di là del presidente Berlusconi, che è il leader indiscusso e lo sarà per sempre, e ci riconosciamo.
No, ma Santanchiani è curiosa Santanchiani. Come cosa. Santanchiani, questo è bellissimo.
Santanchiani doc.
Santanchiani, non solo Santanchiani, ma Santanchiani doc. Siamo al top qui. Tant'è che oggi Formigoni dice: abbiamo una nuova corrente nel PDL, nel nostro partito, i Santanchiani. Vabbè, Raffaele, provincia di Ancona, 800240024.
Della cancelliere non vuoi parlare, eh?
Sì, allora la cancelliere, adesso dico io perché sennò tu come al solito sbrodoli. Allora, la cancelliere, cosa bisogna dire? Finora si sapeva di due telefonate, tra Anna Maria Cancellieri e i Di Cresti. Bravo. Una con la moglie di Salvatore, l'altra con Antonino, cioè il grande patriarca.
Molto bene.
Il ministro dice che dal 19 agosto non ha avuto più contatti. Invece adesso spunta fuori una terza telefonata.
Amico mio!
Il 21, avanti. Una terza telefonata, il 21 di agosto, il giorno prima della decisione di scarcerare la signora Giulia Ligresti, figlia di eccetera eccetera. Ce l'ha raccontata giusta? Probabilmente no. E poi ci sono altre telefonate tra il marito della Cancellieri e i Ligresti. Tutto qua. Anche Gad Lerner, il tuo amico Gad Lerner, che inizialmente aveva detto non si deve dimettere, adesso dice: beh, forse credo. Adesso queste nuove telefonate.
Vabbè. Ma non solo. Ma anche il signor Civati, il signor Renzi.
Vabbè, questo lo dicevano pure da prima.
Qui sta sì,
ma lo dicevano da prima.
Qui sta a traballare tutto, amico.
Vabbè,
mio.
Ma si dimetterà. Dai. Oh. Letta sacrificherà la Cancellieri, dai. Raffaele della provincia di Ancona.
Ciao!
Dimmi. Raffaele. Dimmi.
Sono di Caserta e mi sono mancuna.
Sì, vabbè, non si sente niente. Viviana da Novara, poi ti richiamiamo, Raffaele. Non si può continuare così, dai. Viviana da Novara.
È possibile andare avanti.
Eccomi.
Eccoci qua, cara Viviana. Che c'è?
Allora, Cruciani, Parenzo, stavolta avete toppato.
Abbiamo toppato, ma noi toppiamo sempre, non è la prima volta. Non è la prima volta,
viene
rifacciato.
Comunque.
Mi devo bacchettare, ma chi ci azzecca Padre Amort?
Che, in che senso, scusi, che ci azzecca?
Con quello che fate voi, con quello che volete diffondere, con
ma noi non vogliamo diffondere niente, non vogliamo far sapere nulla, facciamo una trasmissione alla radio, non vogliamo far sapere niente.
Azzecca Padre Amort,
ma che vuol dire azzecca Padre Amort?
È un uomo di grande spessore,
è un uomo di grande spessore, chi dice il contrario? Crede agli esorcismi? Io non ci credo. Crede al diavolo? Io non ci credo. Lei crede al diavolo?
Vabbè, quello che non io sì.
Lei crede al diavolo? Cioè lei crede, per esempio,
legittimo,
cioè ogni tanto lei è posseduta dal diavolo o no?
Assolutamente no.
Assolutamente no. Però crede che gli uomini possano essere posseduti dal diavolo.
Perché no?
In cosa si manifesta, per esempio,
non
questo?
Non è detto, no, insomma, non è detto che le cose che non si vedono non esistano, no?
No, perché da me io sono curioso, siccome non ci credo, sono curioso. Lei in che cosa si manifesta,
guarda,
secondo lei il diavolo?
Facciamo una scommessa, è più facile che io vi convinca che Dio esiste piuttosto che del contrario, insomma. Questo voi non siete in grado di dimostrare che Dio non esiste.
Vale, ma d'accordo, ma va benissimo. Cara Viviana, non capisco perché se la prende con noi, per quale motivo? Perché ogni tanto pigliamo in giro il signor Amor?
Allora, vi ascolto tutte le sere.
Sì.
Diffondete delle notizie
diffondete,
importantissime. Piuttosto di sprecare del tempo a parlare di padre Amort, sì, secondo me togliendogli del rispetto, magari invitate il popolo italiano a svegliarsi, a insorgere, non lo so, a fare
insorgere
qualcosa.
Cioè io secondo lei dovrei incitare il popolo italiano a insorgere. Io posso,
esatto,
posso indicare agli italiani, indicare così che potrebbero incazzarsi perché la Corte Costituzionale,
dobbiamo
per esempio, perché la Corte
Costituzionale,
perché la Corte Costituzionale ha dei costi indegni rispetto a qualsiasi altro.
Vabbè, stiamo dormendo.
A parte che lei sta dormendo, io non sto dormendo per niente. Ogni tanto dormo, poco, poco, ma dormo. Perché i manager pubblici italiani, perché i manager pubblici italiani sono pagati tre volte la media pubblici, eh?
Perché gli imprenditori denunciano meno degli impiegati.
Per tante cose, per tante cose.
Tutta,
ma no, ma
gli imprenditori denunciano meno di un impiegato.
Attacca Confindustria, non c'è problema.
No, no, Confindustria. No, no, amico mio, perché gli impiegati denunciano più soldi.
Cara Viviana, cara Viviana, ti abbraccio, ti bacio, ciao. Su, su. Ti avrà detto qualcosa il signor Amort? Signor Amort
mi ha detto che il caso era grave.
Ti ha detto solo che il caso era... Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto?
Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire.
Cioè,
ma immaginale.
Che ha fatto? Cioè?
Cose brutte, non stavo bene, ci provo pure con lui.
Ci hai provato con padre Amort? No, dai.
Cose terribili, terribili.
Ma veramente?
Cose terribili.
È da ieri sera che c'ho in testa, ho dormito pochissimo anche per questo, che c'ho in testa questa immagine, signora Sara Tommasi che ha la mano di padre Amort in testa, no, che sta facendo l'esorcismo, per scacciarla non ci riesce, e lei ci prova. Vabbè, lasciamo perdere.
Signore, vi benedica
pure. Abbiamo
detto, spiri sempre il bene.
Lo so, caro Amort.
Però mi sembra che sia riuscita, adesso al di là dell'ironia.
No, però capisci
a
che
a guarirla forse, perché
beh, no, lei dice di no, poi è guarita in un altro modo andando a Medjugorje,
no? Qualche psicofarmaco diventava più veloce.
Io voglio dare un consiglio al nostro amico Giachetti, che è molto provato per questo sciopero della fame, non l'abbiamo mai chiamato perché l'hanno chiamato tutti, noi non facciamo le cose che fanno gli altri. Però Amico mio Giachetti, su, la legge elettorale, uno non può fare lo sciopero, io uno fa sciopero della fame per cose importanti,
c'ha ragione,
per la Cina, per sì. Tiananmen, quando è violata la democrazia, ma per cose gravissime, dai, su, non fare il leccaculo ogni volta, David, fare lo sciopero della fame per una legge elettorale è una stronzata.
Sai quante migliaia di persone hanno aderito a questa cosa di Giachetti?
Ma chi
sono
se ne frega?
Idioti?
Sì, sì,
il signor Pardo, tiki-taka,
sì,
idiota, perché
no, non è idiota,
intellettuali,
ha fatto un'idiozia.
Cittadini comuni che hanno detto Giachetti ha ragione.
Non sanno che cosa stanno facendo, non sanno
idioti,
cosa fanno, non sanno e poi quelli fanno un giorno
gente
sciopero
che
fame.
Ha uno spirito civile,
ma quelli
che
fanno per un giorno
sto paese,
ma vabbè, quelli certo fanno per un giorno sciopero della fame, non costa nulla, bisogna vedere se lo fanno, poi
il suo corpo,
oddio, costa retorica, costa
politica.
è una stronzata
per te che non hai valori, certo.
Ma non hai valori, ma non si può fare lo sciopero della fame per una legge elettorale,
ma per te,
ma
che
dai,
va tutto bene così, fai chi cocò e quindi va bene.
Salvatore dalla provincia di Bari, dai, su, mamma,
ma dai, basta. Cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese.
Hai caputo, no? Salvatore,
io sono un dramma per questo paese, perché Minzolini. Io poi un dramma.
Io poi quando qualcuno comincia a attaccare Parenzo, come al solito, quando qualcuno viene massacrato, tartassato, in qualche modo lo difendo. Salvatore, provincia di Bari.
Parenzo, fai ridere.
Vabbè, no, adesso non esageriamo.
Va bene, ma un dramma per questo paese. Cioè, questo è il più... fai ridere, d'accordo, può essere, ma un
Salvatore,
dramma.
Salvatore, provincia di Bari, su, dai.
Buonasera ad entrambi. Mi introvetto nella vostra accesa discussione. Volevo fare una domanda a Cruciani, subito una domanda di ricordo. Si ricorda in una puntata che è stato ospite Feltri quando disse per risolvere il problema politico italiano ci vuole una bomba atomica in entrambe le camere?
Sì, sì, metafora, così.
Sì, modo... sì, una metafora, insomma, abbastanza forte.
Perché?
No, perché è una delle poche volte che mi sono trovato d'accordo, anche metaforicamente, con Feltri. Andiamo avanti. Chiamavo per l'intervento della Zappacosta di ieri, che stava, sta passando come un mezzeroe.
Ma non sta passando come un mezzeroe. Per
no,
me,
no, ma non da voi.
Per me
voi,
dice delle cose che io contrasto, non sono d'accordo. Dopodiché, a 19 anni, è molto più, come dire, pronto ad andare a battagliare in televisione di tanti deputati di 40 anni che scaldano la poltrona. Questo dico io, signor Zappacosta, 19
questo,
anni, punto,
questo,
basta.
E su questo le do ragione, Cruciani. Rispetto alle stronzate che dice il Razzi di turno, altri, certamente il ragazzo ha molta...
E allora?
Più pronte, no, dicevo che però deve avere un minimo di rispetto, perché sennò parte male, insomma.
Ma
io
chi?
Non sono
chi?
Uno che, no, uno che difende Napolitano, per carità, però trattarlo così, dire queste cose uno
ah
che...
su Napolitano, sì, su Napolitano un po' esagerato, copriva le stragi,
sì,
dei comunisti,
dai, uno che
un po'.
C'ha ancora il sapore del latte in bocca, dai, un po',
uno dice
un
che
po
c'ha il sapore del latte in bocca, che tratta così il Presidente della Repubblica, un signore, cioè. Però a me piacciono questi qua sfrontati. Magari fossi stato come loro a 19 anni, adesso forse sarei in galera, però... Vabbè, chi abbiamo? Raffaele, provincia di Ancona, su.
Ciao Giuseppe.
Sì, però si deve sentire, fermati, fai qualcosa, perché altrimenti ti do una testata.
Sì, sì, mi sono fermato e ho spento tutto, sto in Piazzola.
Sta in Piazzola, ma sempre con i froci dietro, là in Piazzola, in autostrada, con rincorso dagli omosessuali, come dite voi ogni tanto, o no?
Sì, no, ma non è vero.
Ma
cioè,
te,
in Piazzola,
infatti credo che non è vero.
L'unico posto dove ci possiamo fermare, questo è anche un grave problema di noi camionisti, che dicono che dobbiamo rispettare l'ora di guida, però l'Italia non ci dà un posto dove andare in bagno.
Beh, questo è un problema.
Fare tutte queste cose qua.
No, questo è un problema serio, ma adesso
un'altra cosa.
Sì, lo so, Raffaele,
ieri,
scusa. E vabbè, attaccato, no,
ieri.
Raffaele, aspetta un attimo, no, volevo approfondire un attimo questa cosa.
Sì.
Ma è vero o no? Io una volta, ogni tanto, spesso per fortuna abbiamo dei camionisti. Io voglio capire questa cosa. È vero o no? Lo voglio dire in maniera definitiva.
Grandi inchieste.
Ma no, ma le grandi inchieste.
Ma chi sei,
guarda,
report?
Ma una volta
ma
anche le Iene hanno fatto un'inchiesta. Le Iene
sui...
una volta hanno fatto un'inchiesta. Le Iene sto parlando, le Iene, che invece stanno facendo una grande inchiesta su Enrico Letta e i soldi che gli sono stati dati da alcune aziende che fanno, no, delle scommesse, alcune aziende del gioco d'azzardo. Grandissima inchiesta di cui parleremo più avanti, però Raffaele, voglio capire una cosa: è vero o no che gli omosessuali vi rincorrono?
No, non ci rincorrono, non dobbiamo fare una cosa così grave. A volte capita che ci sorpassano, ci accendono le quattro frecce, ma senza crearci danno. Noi andiamo via e loro se ne vanno. È inutile che dicono, si buttano avanti, fanno questo, quest'altro.
Ma poi loro
poi
chi? Non è...
Poi parliamo
chi?
In qualche parcheggio, può capitare che ti viene vicino e ti dice ciao in un modo educato, ma non è che ti costringe, la fate così grossa come dicono.
Vabbè, Raffaele,
no.
Che vuoi dire a parte questa cosa qua? Che volevi dire?
Volevo dire una cosa che mi è successa ieri, guarda,
che ti è successo?
Perché voi siete una trasmissione che non avete peli sulla lingua. Io molte la dico, però dopo tu la trasfondi bene, che sei una persona intelligente.
Vabbè,
io mi trovate che facevo la sosta. Io devo dire la verità, non guardo mai il Mediaset. Però nel mio camion, dipende dalla zona, la mia televisione in una zona si vede solo la Rai, in una zona si vede solo Mediaset.
E allora?
Ieri non avevo niente da fare, ho visto la trasmissione di Barbara D'Urso.
Il pomeriggio, sì. Allora?
Sì, mi devi credere, una cosa loro. Ha intervistato quel ragazzo che fa le cose che faceva Paolini, che si metteva dietro agli intervistatori.
Vabbè, sì, Paolini, ha fatto una cosa su Paolini.
Bravo, piccoli. Però, Giuseppe, prima di intervistarlo, ha mandato un video di questo ragazzo. Cioè, facendo capire che Dasi avevano arrestato da poco Paolini, e questo ragazzo accettava e approvava quelle cose brutte che ha fatto Paolini. Quando il ragazzo è stato intervistato, ha cercato di far capire a Barbara D'Urso che quel video aveva 2-3 anni, però... Quando lui lo accennava, Barbara D'Urso lo ribatteva facendosi altre domande.
Vabbè, guarda, non ho visto.
Cosa stiamo...
No, Raffaele, non ho visto la cosa. Scusa, devi avere pazienza.
No,
non ho
credimi,
visto...
credimi che l'ho vista io.
Lo vado a rivedere. Che... Lo vado a rivedere. Grazie, Raffaele. Grazie, lo vado a rivedere.
Maschietto.
Io per carità ho rispetto per tutti, però non è che puoi intervenire su qualsiasi. Ho visto dalla D'Urso un filmato e allora battibeccavano. Non l'ho visto perché a quell'ora lavoro più o meno. Ma è con noi Massimo Boldi. Massimo!
Ciao ragazzi, come state?
Come molto andiamo? Bene.
Ciao Cipollino!
Come andiamo?
Come Cipolloni!
Ehi, grandissimo! Senti, ma come mai Grillo ha paragonato a Renzi al nuovo Cipollino? Ma ti rendi conto o no?
Cioè, adesso lo sto guardando io su internet perché sì, non lo sapevo.
Ma io non ho capito niente, tra l'altro, poi. Non ho capito nulla. Prego? Di questo. Non ho capito nulla di questo paragone, tra l'altro,
la
Massimo.
Sì. Ma probabilmente no, allora ti devo spiegare, perché spiegami. Il mio personaggio Cipollino, che vive ormai da 35 anni fortunatamente,
sì,
e ha passato ormai 4 generazioni,
sì,
è praticamente un personaggio che è un po' un pasticcione.
Come faceva? Come faceva?
È un pasticcione, è uno che dice delle cose che si inventa, che non sono vere, è uno che insomma, che è un po' imbranato, direi molto imbranato.
Ma faceva il conduttore di un telegiornale poi, Max Cipollino?
Sì, anche.
Sì, anche. Beh, ma sicuramente, quello lì è il telegiornale. E allora, probabilmente, Beppe, da grande uomo di spettacolo, si è ricordato del personaggio che facevo io 30 anni fa, quando facevo il telegiornale, e mi ha paragonato a Renzi.
Cioè, Renzi come
effettivamente anche come viso, come modo di fare, probabilmente è uno che ci sta, perché Renzi sarà anche bravo, ma è un bel chiacchierone.
È un chiacchierone, è un pasticcione.
È un parlatore, non finisce più.
Cioè, uno che la butta in caciara, dici tu, no? Alla fine
no, che la butta in caciara. È uno che si dà da fare, insomma, è un po' assomiglia un po', anche un po' tanto anche a Beppe Grillo, perché è uno che sa tenere la piazza, sa tenere la gente. Racconta. Effettivamente di Renzi si dice, io ho sentito dire nell'ambiente,
che hai sentito dire?
Tempo fa aveva fatto anche dei provini, insomma la sua ambizione era quella di diventare qualcuno nello spettacolo.
Ma tu lo voteresti spettacolo. Renzi?
Lo
voteresti Renzi?
Io Renzi credo che non lo voterei.
No,
no, io non lo voterei.
Ma non ti piace Berlusconi?
Che cos'è che non ti piace? Sì, Massimo ha sempre votato un sacco di volte Berlusconi.
No, io sono amico di Silvio, sono un amico di Silvio.
Ma sei un po' preoccupato?
No, siccome quest'estate mi sono incontrato con Beppe Grillo,
sì,
ci siamo incontrati a Portofino.
Ma quanto c'è di comune tra i due, tra Grillo e Berlusconi, Massimo?
Ma quanto c'è di comune? Sono due forti, sono due affabulatori che sanno muoversi molto bene. Grillo però non è chiaro che essendo un comico puro, un comico vero, è uno che riesce a convincere il pubblico con il sorriso.
Pure Berlusconi però da questo punto di vista.
Le corna,
sì, però Berlusconi poi alla fine è sempre molto accomodante, cerca sempre di andare incontro
di accontentare tutti, dici tu.
Accontentare tutti, diversamente invece Beppe è uno che insomma è un fustigatore nato, insomma.
Ma tu potresti abbandonare Silvio il voto per il PDL ora che Berlusconi è incandidabile per Grillo?
Io sì.
Sì?
Ah, non per Alfano.
Cioè, se non c'è Berlusconi voti Grillo.
Ma non è che voto Grillo, io ho anche detto a Beppe, guarda che se ti interessa una sponsorizzazione, io sono anche qui.
Sponsorizzazione
però,
in che senso?
Però Beppe non ha raccolto questo.
Ma che vuol dire sponsorizzazione? Se ti interessa usarmi in qualche modo, tu dici per...
Sì,
e lui niente,
No, lui...
Cioè ormai diciamo da Berlusconi sei passato armi e bagagli a Grillo, diciamo la verità.
No, non è che sono passato da
ti piace
i bagagli, però
affascinato.
Sai, è uno della mia generazione, è un personaggio che dice delle cose che poi parliamoci chiaro, non è che stiamo vivendo troppo bene, dai.
Quello no.
La condizione siamo che...
Comunque lo voteresti Grillo le prossime elezioni, voti Grillo?
Non lo so che cosa.
Ma come non lo so?
Io guarda, io sono tra il 50% degli indecisi. Lasciami almeno l'opportunità di dire che voglio rimanere per il momento tra il 50%.
La zanzara è quell'odioso insetto.
No, chi è?
Per dormire la notte, perché affonda il petto su di me. Ai, ai.
mi ha beccato, ai ai mi ha beccato, gratta gratta ma peggio è.
Ciao Rocco, ma secondo te è possibile che mia moglie la sera ha sempre mal di testa?
La solita scusa.
Ciao Rocco, io e mio marito oggi festeggiamo 2 anni esatti che non facciamo l'amore.
Rocco, mi devi aiutare, mia moglie dice che non lo soddisfo mai.
Oh, c'è anche Maradona che dice non so dove che lui è perseguitato da 25 anni. Adesso va tutto bene, per carità, ci sarà stato pure il fisco che aumenta le cartelle esattoriali, eccetera, eccetera. Però perseguitato da 25 anni. Perseguitato, amico mio, stavi a Cuba a fare di tutto.
Io non ho detto niente, io ero fatto chiuso da 25 anni che vengo perseguitato da questa faccenda che io non nudo
mi adorano così forse un giorno. Era un video messaggio da Dubai e con noi il grande infinito Massimo Boldi. Come te la passi, Massimo? Come fai a campare?
Allora adesso sto facendo Ballando con le stelle, lo sai, no?
Ma no, davvero?
Sì, sono già 5 puntate ho fatto. Adesso sabato ballo.
Ah, già è vero, sì.
Sì, faccio Ballando con le stelle con la Milano.
Ma quanto sei dimagrito? Quanto sei dimagrito?
Ma dimagrito mi sono dimagrito un pochino.
Un pochino,
però
eh?
mi sono dato una mossa perché? Faccio 4 ore di allenamenti al giorno.
Porca puttana.
Ballare non è così semplice, ragazzi. Non è che vai in discoteca e ti muovi come un coglione, ti muovi di qui.
Ma no, ma che stai scherzando?
Ma
no.
Quanti anni, Massimo, scusami? 4 ore di allenamento?
Io? Quanti anni cosa?
Hai.
Ah, io sono del 45.
Beh, top,
Beh, quasi 70 ormai.
No, 68.
Sì, 68, 68.
4 ore di allenamento al giorno sta top.
Ma beh, sì, avrei perso una decina di chili, no?
No, decina no, però 5-6 sì.
5-6.
Però cerco di muovermi meglio.
Ma quanti soldi ti danno per fare sta cosa?
Pochi.
Pochi? Come pochi?
Pochi però sono buoni.
Pochi ma buoni. Pochi ma buoni.
E come dice, non raccontiamo frottole, ma soprattutto non vendiamo palle, ma non raccontiamo frottole.
Ma solide realtà.
Parola di Roberto Carlino.
Cipollino grandissimo. Senti un attimo Massimo, ma dimmi la verità, sei un po' in pena per Berlusconi che se la sta passando male, verrà fatto decadere dal Senato?
Sì,
no?
Sì, io sì.
Quando l'hai sentito l'ultima volta?
Guarda, l'ho sentito ormai sarà 3 mesi fa.
Tre mesi dopo
ogni tanto chiamo, ma non si riesce più a parlare.
Cosa chiami, la Pascale tu o passi direttamente per il centralino?
Ma che c'entra, mica la conosce la Pascale?
No, io come? Passo per il centralino.
Ma là, cioè, tu telefoni e dici:
sono Massimo Boldi.
Sono Massimo Boldi.
Ad Arcore. Che deve fare?
Dice, c'è il dottore? No, è con Dudu.
Che fai, dottore?
Sì, certo.
Lo chiami? Dottore? O Silvio? No,
chiamo Cavaliere.
Cavaliere. Scusa un attimo,
il
Massimo.
Dottore o Cavaliere? Sì.
Scusi, spiegami una cosa, ma secondo te Alfano gli sta dando proprio una pugnalata alle spalle?
Ma sai che non ho ancora capito.
Perché invece brava. Penso la maggior parte della gente non ha capito.
Ma lo faresti un film con la Pascale, ad esempio?
Ma che c'entra?
Sarebbe una brava attrice.
Ma che te ne frega la Pascale? La Pascale non si sa nemmeno chi è. Io non
come? Ma com'è? La fidanzata?
Forse non esiste. Forse non esiste.
No, ma dalle foto sembra anche una bella figliola.
Sì,
non so,
sì. Ma io non ho capito una cosa, ma dunque non hai capito niente, ma non hai l'impressione che Alfano gli stia dando una bella pugnalata alle spalle? Una volta gli hai chiesto pure e volevi mandargli il telefono ad Alfano, ma era un fake su Twitter, no?
È vero.
Non gli sta dando la pugnalata?
Guarda, io sinceramente non frequentando
non lo sai.
I politici e non frequentando, io quelle poche volte che vedevo Berlusconi mi raccontava quello che succedeva, le cose eccetera, così. E ultimamente non so bene, non
vabbè, ma hai l'impressione che un po' lo stia tradendo qualcuno, che Alfano lo stia tradendo, che gli stia dando una pugnalata, quelli che l'hanno che hanno sempre avuto tutto da lui adesso lo tradiscono, c'è questa idea del
ti posso dire quello che penso?
Dimmi.
Io penso che non è vero.
Cioè?
Che non è vero.
Cioè non lo stanno tradendo secondo te?
No, secondo me no.
Cioè alla fine fanno pace?
Secondo me, ma neanche fanno pace, secondo me lui è in un momento di grande confusione.
Sta sbagliando anche lui, dici?
Secondo me qualche cavolata sicuramente cerca di farla. Probabilmente, sì. Probabilmente si è creato un clima intorno a lui che per difendere, sai, quando cerchi di difendere qualcuno diventi un aggressore.
Cioè i falchi fine, secondo te sono, sono dannosi per Berlusconi, quelli che siano chiamati falchi, la Santanchè.
Ma,
che
ne cosa ti devo dire io?
Che ne pensi della Santanchè? La Santanchè non sarebbe perfetta per un film?
No, la Santanchè la conosco molto bene, è una signora della Milano Bene che si è messa a fare la politica. C'hanno tutti hanno la lingua molto lunga e sanno parlare bene, sanno raccontarsi le cose.
Sì.
Però poi dopo alla fine quello che poi decide lui non è che decide.
Ah, non c'è dubbio.
Ma non c'è... la cosa principale, quella che io dico, che bisogna sempre pensare, il capo di un movimento politico è il capo e lui è un capo, non è neanche da discutere se è bravo o non è bravo, se è intelligente, furbo, se cosa fa. Lui è il capo. È un capo del suo movimento politico.
E vabbè, quello lo sappiamo.
E di conseguenza gli altri, se vogliono seguire il loro capo, lo seguono, se non lo vogliono seguire possono anche lasciarlo.
È quello che sta succedendo.
Che si dividono moglie e marito dopo tanti anni fidanzati.
Ci si può dividere tranquillamente. Ma tu che ne pensi del Milan? Sei grandissimo tifoso del Milan, una tragedia totale.
Sono disperato.
Ma con chi stai? Con Barbara Berlusconi o con Galliani?
No, ma io sto con la squadra.
D'accordo, quello d'accordo. Ma con chi stai?
In questa strategico.
Appunto, Barbara, la vedi bene, c'è questa grande lotta, no? Alla fine, diciamocela, tra signor Galliani e Barbara Berlusconi. Tu con chi stai?
Ma io non ho idea se è giusto stare con la Barbara Berlusconi o con Galliani. Io penso che tutte e due vorrebbero fare bene.
Vabbè, quello
però, probabilmente sono due, sono due generazioni diverse. Allora Barbara Berlusconi parlerà con suo papà e cercherà di ma lì la verità è che probabilmente è successo qualcosa dopo l'estate nello spogliatoio, ci sono i giocatori che non sono più sereni come erano
Ma lo manderesti via Allegri tu subito?
Beh, io darei l'opportunità a Pippo Inzaghi di fare l'allenatore, io sì.
Un altro tifoso di Pippo, dai, un altro tifoso. L'ho incontrato ieri sera in un ristorante a Milano, gli ho detto prima o poi...
Ma bravo, infatti. Ma lui cosa dice?
Beh, adesso non ti posso dire quello che mi ha detto qui in pubblico.
Non si può dire,
dai, non abbiamo parlato, due, tre minuti.
Però lui avrebbe voglia, no? Lui avrebbe voglia di...
Sì, certo che avrebbe voglia, anche
ma
se
che ti ha detto?
Anche se no,
è pronto.
Ma non si può dire, dai.
Ma come parliamo del gioco della cancellieri?
Ma non si può dire, ma non posso dire. Ma no, ci ho parlato due, tre minuti, ma siccome è uno che conosco.
Ma non stiamo mica parlando del sequestro Moro, stiamo parlando di Inzaghi.
Ma tu non sai, quando dici una cosa sul calcio si scatenano delle ordalie.
Delle robe terribili. Parola di Roberto Carlino, ricorda.
Perché sei fissato?
Sei
fissato con Roberto Carlino?
Perché sì.
Che fai lo sponsor?
Ma chi ti deve sponsorizzare? Un film, una roba?
Che deve dare un po' di soldi? Che deve?
Ma no, è perché Roberto Carlino è quello che promette sempre.
Non promette sogni, ma
soldi in realtà. La sua parola è una parola... che deve essere perfetta, precisa, e devi farci conto.
Un po' Berlusconi pure promette sempre. Come
parola di Roberto Carlino.
Parola di Roberto Carlino. che ne so, perché...
Non vendo sogni, ma solide realtà.
Ma solide realtà. Ciao Massimo, a presto.
Ciao ragazzi, quando abbraccio. Ricominciate il programma di televisione?
Ti chiamiamo subito.
Guarda, te lo facciamo sapere.
Te lo facciamo sapere, dai, presto.
Dai.
Ti abbraccio,
dai.
Ciao.
Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ah, senti.
Che c'è? Dimmi, Massimo.
Ah no, guarda che stasera su Canale 5 fanno
la fidanzata di papà. Ma che è una serie? Che è una serie? Che cos'è?
No, è un film con la Simona Ventura che ho fatto io 4 anni fa.
Ma 4 anni fa, vabbè, lo fanno stasera su Canale 5. Che c'è? Sì. Perché è la prima?
No, non è sicato, guarda, l'avevano fatto già.
L'hanno già fatto.
Però siccome in chiaro non è né premium né Sky.
Ma io stasera non lo posso vedere, lo registrerò. Ma se mi va lo registrerò.
Registralo, va bene.
Lo registrerò. Ma
è un bel film, guarda, ve lo posso assicurare. Parola di Roberto Carlino.
Ma che Dio sempre
Roberto Carlino, dai, su. Dimmi una cosa che ti ha detto Grillo, che io ti racconto una cosa che mi ha detto Inzaghi. Facciamo così. Dimmi una cosa.
Ha detto che mi vuole bene e che gli sono molto simpatico
Chi se ne frega.
E abbiamo ricordato insieme i vecchi tempi, perché noi abbiamo cominciato insieme nel 1974.
Ma lo potrebbe fare il presidente, lo potrebbe fare secondo te il presidente del Consiglio oppure no?
No. Grillo.
No, non è, non, no. È, non è adatto,
Ma si candida alle europee, che ti ha detto?
No, questo non me l'ha... ma non abbiamo parlato di politica, ma solamente detto che loro vogliono controllare.
Controllare che?
E controllare quello che succede in Parlamento.
E vabbè, ho capito, ma che vuol dire?
E poi dice, poi alle nuove elezioni noi saremo i vincitori.
Ma, insomma, questa è la
conseguenza.
Ma tu non hai paura se il Movimento 5 Stelle prende il 50% o il 51%? Ma sono... ti sembrano in grado di governare il paese, secondo te? Tu che sei amico di Grillo.
Ma come sono messi adesso, se mi dici questa cosa, ho i miei dubbi.
Ecco.
Sì, ecco. Però probabilmente entrerebbe qualcuno che...
Ma Casaleggio, tu l'hai mai parlato di Casaleggio, Grillo?
No, io Casaleggio non lo conosco. Guarda, Casaleggio assomiglia a Luciano Boron.
A chi?
A Luciano Boron.
E chi è?
Informati chi è Luciano Boron.
Luciano Boron, aspetta, Luciano Boron. No, il nome mi dice
Boron.
Assomiglia a Branduardi,
Luciano Boron. Luciano Boron è un personaggio molto famoso nell'ambiente dello spettacolo, che ha quasi 60 anni, c'ha i capelli lunghi come Casaleggio. Sì. E tu capisci che quando hai 60 anni e porti i capelli come Maga Magò, poi dopo
c'è un problema.
Hai un problema.
Bisogna riuscire a capire come mai.
Appunto.
Parola di Roberto Carlo. Ciao ragazzi, ciao.
Ciao. Ciao. Allora, caro Parenzo, qui c'è un'esclusiva assoluta della Zanzara. Siamo riusciti con i nostri potenti mezzi, a trovare un frammento, grazie a microspie pazzesche piazzate al Quirinale, un frammento del colloquio intercorso tra... Questa è una cosa per cui ci metteranno, non dico in galera, peggio, cioè butteranno la chiave. Quello che è corso tra Giorgio Napolitano e Papa Bergoglio, oggi al Quirinale. Aspetta che facciamo partire, facciamo partire prima le note del tricolore, poi parte la telefonata. Aspetta,
Il mio saluto. Santo Padre, che piacere riceverla qui al Quirinale.
Signor Presidente, buongiorno, come sta?
Ma guardi, io se posso approfittare di questi pochi minuti che abbiamo, diciamo, in via più riservata, guardi, mi voglio proprio liberare, il clima è avvelenato, sta succedendo di tutto, non riusciamo a liberarci di Berlusconi, il governo arranca, Santo Padre, io sono davvero tentato di mollare tutto.
Ah, come vorrei un'Italia povera, per i poveri.
Ma direi che più povera di così proprio non si può arrivare.
Lei mi sembra turbato, sento questa sua sofferenza e io come vescovo di Roma la capisco molto bene. Anche io le mie preoccupazioni e le mie grane da risolvere dentro il Vaticano, e c'è quel Bertone che trama ancora nell'ombra.
Il mio sentimento nei suoi confronti è sempre di grande rispetto, ma io veramente non ci reggo più Grillo in particolare.
E Grillo cosa ha detto?
Il Grillo politico veramente non ha più senso di esistere in quest'arco costituzionale, mi consenta questa confidenza, Sua Santità.
Il Grillo è un animale, San Francesco amava gli animali.
Sì, ma questo, Santità, è un insetto nocivo, non è un animale, questo va eliminato, come Berlusconi che si aspetta la grazia, su via la grazia.
Bisogna restituire dignità all'uomo che si trova in una situazione difficoltosa, bisogna essere misericordiosi, dare speranza.
Quindi lei mi sta dicendo che io dovrei dare la grazia, concedere la grazia a Berlusconi Silvio?
Ma no, Berlusconi necessita di un esorcismo. Esci da quel corpo, esci da quel corpo.
Beh, santità, qui se non lo fa lei, più che intervento divino.
Allora gli facciamo una benedizione esistenziale. Deve camminare alla luce del Signore e magari lo facciamo camminare lontano, quasi alla fine del mondo.
Santità, il momento è particolarmente intenso, ma io a questo punto, data anche l'età e dato un certo appetito, le suggerirei di appropinquarsi, ora chiamiamo mia moglie Clio e ci andiamo a fare, come di consueto, una buona cenetta, anzi un pranzetto di quelli quirinalizi.
Giorgio,
in suo onore abbiamo pizza margherita.
Giorgio, io e te dovremmo vederci più frequentemente.
Francesco, a questo punto formalmente ti do del tu e ti dico veramente sei in un bello guaglione.
E allora siamo la coppia più bella del mondo.
Tanto non ci sente nessuno. Viva la Repubblica, viva il Vaticano, viva il Papa.
Viva, viva.
Vabbè ragazzi, questo abbiamo tirato fuori, cioè abbiamo tirato fuori questa roba qui, cioè è quello che davvero si sono detti per qualche minuto il Papa è napoletano. Vabbè, Peppino da Roma, buonasera Peppino.
Da Bari. Ciao. Allora, volevo intervenire su quello che ha detto, su quello che è accaduto veramente alla Chiesa e alla ministra Cancellieri. Secondo me si dovrebbero dimettere.
Chi?
Sia la Cancellieri per quello che sta venendo fuori con le altre telefonate e la vicinanza alla famiglia di Chesti e quello che è successo alla Chieng. Non sapete nulla della sua onlus? Siccome voi la difendete sempre, vorrei attaccarla.
Non ho capito quello.
Non ho capito. Allora, sulla Cancellieri sono successe delle cose precise. La Chieng, lei dice, si deve dimettere perché non le piace. Questo è un altro discorso. Ecco. La Cancellieri sono...
non mi piace.
Ma ho capito, non le piace la Chieng, secondo lei si deve dimettere. Ci sta, però non è che le due cose
non
sono
c'è
uguali.
C'è uno scandalo alla base.
No, non sono uguali, però non mi piace che nel governo ci siano sempre dei ministri che, a mio avviso, potrebbero almeno... così mettere a votazione la loro presenza ancora nel governo.
Ma votazione di chi? Quale votazione? Da parte di chi?
Chi è che potrei anche dimettere le dimissioni nelle mani del presidente Letta che ha già respinto quelle.
Vabbè, guardi, allora andiamo alle cose serie però, Peppino. La situazione è questa, per spiegarla anche. C'è una parte del PD che in queste ore, in questi minuti, anzi, si sta ribellando alla decisione presa dal partito. In realtà poi non è stata nemmeno presa una decisione. Il partito ha deciso di sostenere la Cancellieri. Non c'è stato nessun voto, si è espresso il presidente del Consiglio, forse anche il segretario del partito, sicuramente.
Ma secondo me ora si voterà tra un po'.
Si voterà adesso. I renziani potrebbero in teoria votare contro la Cancellieri dopo le altre telefonate che sono uscite oggi. Vabbè, Fabio da Udine, dai, su, Fabio. Potrato, bisognerà richiamarla prima o poi sta Cancellieri pure noi. In questi giorni era occupata, non poteva. Vediamo se domani ci parla. Dai, Fabio da Udine.
Sì, buonasera. Io volevo dare un pensiero, credo importante, quello che riguarda Dappacosta. Ascolta, io in pratica ho 40 anni e ho una figlia di 18 anni e ci ritroviamo spesso in pratica a avere dei dibattiti politici e mi accorgo che i nostri pensieri, ormai siamo vecchi, che i loro sono totalmente differenti. È giusto che questi ragazzi si creino il loro futuro in maniera loro, perché cambiano.
Allora?
Sì, c'è una controtendenza in Italia, tutti vogliamo...
Ma qual è sta controtendenza? Qual è sta controtendenza?
Sì. Che vogliamo dei giovani in politica e poi sentiamo il Dappacosta e diciamo no, non è adeguato, non va bene, non va bene. Beh, invece va bene, è giusto che loro si creino il loro futuro.
Sì, vabbè, Fabio, ma è quello che
è l'ideale.
Vabbè, adesso l'ideale, no? L'ideale sarà per lei, cioè, o per se stesso sarà l'ideale. Cioè, che sia
ma
l'ideale.
È per loro, non per me. Io guardi, 40 vabbè. Anni, noi già siamo stiamo ad aspettare che si risolva qualcosa.
Sì.
Siamo già belle morti di vecchiaia.
Vabbè, grazie Alberto, provincia di Biella, dai.
Il problema è che non c'è nulla di nuovo.
Alberto, che sta facendo? Vabbè, Simone da Padova, su, andiamo.
Oh, eccomi qua.
Vada.
Buonasera. Allora, avete presente quella scena
di Hitler pochi giorni prima della fine del bunker.
Sì, ma l'abbiamo già detto, è uscito fuori e ha ricevuto i giovani della Hitlerjugend, non so di che cosa, gli ultimi reclutati, e ha dato la benedizione per andare ad affrontare i russi. Ma no, è due giorni che lo dico, però è una metafora, perché...
Ah, vabbè, ma io non l'ho sentito, ma no, lo devo solo confermare.
Simone, sì, d'accordo, per carità, va benissimo, però non è la stessa cosa, cioè non è che Berlusconi è Hitler, cioè...
No, certo, però è accerchiato dalle truppe,
sì,
ormai
sì,
il 20, suo 25 sarà di novembre invece che di aprile, sta per arrivare.
Sì.
E quindi
recluta i giovani, dice lei,
bene.
No? Recluta i giovani.
Assolutamente sì, che tanto non hanno memoria del passato e quindi
sì.
Sono quelli che vanno di sicuro davanti alla morte.
Va bene, Giordano da Roma. Giordano da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica, caro Giordano.
No, volevo chiederle una cosa, mi perdoni.
Prego.
Ma come fa una, diciamo un editore come Sole 24 Ore,
sì,
giornale stupendo, ad avere, sì, personaggi come lei? Non me lo chiede.
Lo chieda.
Cioè, lei rappresenta il servo dei servi.
Il servo dei servi.
Sì, cioè quando per esempio io, sì, lo ascolto per strada, eccetera.
Sì.
A gentaccia come Borghezio, sì, lei lo chiama Marione.
Sì, Marione, sì. Le dà fastidio?
Ecco. Mi dà molto fastidio, è vero che poi cambio stazione.
Purtroppo perché... lei si deve arrendere a questa realtà. Lo chiamo Marione e continuerò a chiamarlo Marione, quasi quasi.
No,
ci
no,
va...
ma lei è liberissimo, cioè ormai la cosa. No,
lei scriva all'editore Sole 24 Ore, quell'infame bastardo, pezzo di
infame,
merda.
No, per carità. No, no, lei è liberissimo. Cioè
servo,
liberissimo.
Pure servo, scriva quel servo.
Lei è servo dei servi.
Servo dei servi.
Direttorissimo a Emilio Fede, ma io dico, vabbè. Comunque ognuno è libero di fare quello che,
sì,
crede, mancherebbe altro.
Dunque?
Però ecco, ci tenevo a dirgliela questa cosa. Lei è fastidioso, ecco.
Fastidioso,
questo.
È fastidioso. Sì. Giordano, ma come è venuto di chiamare per dire questa cosa? Mi spiega questa
perché
cosa?
Perché da tempo che ce l'avevo sullo stomaco, Cruciani. Allora, siccome ho avuto la fortuna di trovare la linea libera,
sì,
bene, allora ho approfittato di questa cosa.
Ha approfittato di questa cosa.
Sì.
Vabbè. Girerò,
bene,
la sua,
girerò
la sua richiesta alle alte sfere.
Ma no, ma non c'è bisogno, ci mancherebbe.
Beh, scusi, ma lei ha detto, come fa il Sole 24 Ore a far lavorare un servo come lei?
Io leggo quotidianamente.
Sì. Sì, ma questa è un'altra cosa, siamo in un altro campo qui, c'è un'altra atmosfera, un altro terreno, un'altra roba, cioè non... Potremmo andare in onda ovunque, ha capito? Ovunque. Poi andiamo in onda qui, va bene. Cioè, ma potremmo andare in onda ovunque. Ovunque, in qualsiasi radio italica, mondiale.
No, personaggio, secondo me lei ci fa, cioè ci fa.
Le do un bacio sul collo.
Non ci fa, cioè io non posso. Lei, siccome dico, secondo me ha audience con questo atteggiamento, secondo me lei ci fa.
Io ci faccio, ci faccio.
Non puoi.
Sono fatto proprio così.
No, non ci credo.
Sì, sì,
credo.
Sì, è così.
No, sono... non
come no? È così.
Lei ci fa. Vabbè, comunque è stato un piacere averla ascoltato.
Le do un bacio sul collo.
Va bene, piano però, senza lasciare segni.
Senza lasciare segni,
Potrei creare situazioni...
Ma ognuno ha una parte di omosessualità dentro di sé.
Vero,
sì, sì, sì. Lei secondo me è un po' omosessuale.
Dice?
Secondo me sì.
Voglio approfondire la cosa, perché non fino adesso non me ne sono accorto. Potrei approfondirla, cioè per carità, non è che...
C'è una parte di omosessualità latente, nascosta, secondo me.
Dice?
Latente, nascosta, sì, ma tutti noi l'abbiamo in parte, no?
Va bene, allora andrò in analisi per scoprirla questa mia parte, perché non...
No, in analisi, non c'è bisogno di andare in analisi.
Ma no, come la scopro da solo? Scusi, Cruciani, da solo non la faccio a scoprirla. C'ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a trovare quella... questa parte di me nascosta, insomma.
Giorgio da Imperia, grazie, a presto. Giorgio.
Buonasera da Ventimiglia.
Bin Laden dovrebbe essere morto. Bernini 5 stelle. Bin Laden dovrebbe essere morto. E dai, su, e dai. Giorgio.
Niente, io sono segretario.
Ma poi
cittadino...
perché uno, io voglio dire, perché uno in Parlamento dovrebbe dire una cosa? Ma chi se ne frega? Nel Parlamento italiano uno dovrebbe porre la questione di Bin Laden,
certo,
morto o meno. Ma se ne occupino i servizi segreti, le inchieste giornalistiche. Uno dice, perché siamo in Afghanistan, no? Siamo con le truppe. D'accordo, va bene, Bin Laden morto o no? Ci sono le ricostruzioni storiche fra qualche anno. un parlamentare della Repubblica si deve occupare, certo, della eventuale morte di Bin Laden, e dici ma chi se ne frega. Giorgio da Imperia, dai.
Buonasera, prima di tutto complimenti, resti sempre così perché a me lei piace com'è, schietto così.
Vada, vada.
Dicevo, sono un segretario cittadino del PDL e sì, io sono d'accordo con Berlusconi e quelli che stanno con lui. E cioè, se il PD vota la decadenza, non è più logico stare imparentati con loro per tenere in piedi.
Vabbè, ma quanti siete? In maggioranza lì a Imperia, queste come le aliste?
Qui noi siamo vicini a Scaiola, buona parte, la maggioranza è vicina a Scaiola.
E allora quanti siete? Il 70%? Quanti siete là?
Qua, in che senso 70%?
No, i lealisti, quelli che state
combinando. I lealisti saremmo 70%.
Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito.
Lei è sano di mente?
Per adesso sì.
Ma perché non chiama, ad esempio, a Focus Economia? Perché?
Perché hanno meno ascoltatori.
Moschito.
Ma le frasi di Minzolini di oggi su Parenzo le vogliamo rimettere oppure no? Le vogliamo rimettere o no?
Ma dai, basta Parenzo, cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda. Parenzo, fai ridere.
Abbiamo con noi il mitologico Fulvio Abbate. Ciao Fulvio, come stai?
Evviva.
Elvira, sto bene, vi sento carichi, come mi è stato detto prima, mi raccomando, carico, e quindi cercherò d'esserlo.
Beh, scusa.
Avete annunciato la ragione della mia presenza?
Ancora no.
Sia pure in voce.
No, l'abbiamo annunciata anche via Twitter.
Ho visto e ho notato che alcuni commenti danno la misura dell'assenza di ironia che questo martoriato paese vive.
Allora, Fulvio Abbate, qualche ora fa, possiamo dirlo perché ormai possiamo calcolare le cose in ore e non in giorni, ma alla fine era ieri, cosa ha fatto? Ha detto che secondo lui non è Paolini il vero mostro della televisione.
No, non ho detto questo.
Ma come no? L'hai detto pure questo?
No, questa è la traduzione che ne ha fatto ignobilmente Libero. Io non ho detto, vabbè, insomma...
Come ignobilmente? Libera ha fatto una traduzione, sono ignobili.
Beh, questo può essere.
Sì, Libera ha detto, chi avrei detto, che i veri mostri della televisione sarebbero Bruno Vespa e Giorgino. Io ho detto un'altra cosa, ho detto, in questo paese figure come Bruno Vespa o Giorgino, per i due esempi che mi sono venuti, sono per definizione attendibili. Dopodiché... La questione Gabriele Paolini è molto semplice. La televisione ha finalmente trovato un mostro da sbattere in prima pagina, come anche voi due siete stati sbattuti come mostro in prima pagina qualche mese fa per la vostra
meravigliosa trasmissione
che io ho difeso pubblicamente. Ecco, molto semplicemente, noi tutti sappiamo cos'è Gabriele Paolini. È un pazzo compulsivo
omosessuale
che nei suoi siti personali si mostrava anche coperto di cacca, quindi anche coprofilo. Tutti noi sappiamo quale, diciamo, martire di se stesso è Gabriele Paolini.
Prima, io non ho capito una cosa, Fulvio, tu dici hai detto però se lui è un mostro, allora, cioè, hai fatto un paragone con lui, Vespa e Giorgino? Non è che non l'hai fatto questo paragone?
Ho detto Vespa e Giorgino per definizione sono attendibili, mentre un soggetto come che è il nemico di se stesso, ovviamente Paolini, va sbattuto in prima pagina come mostro per questa vicenda che lo vede accusato di reato di pedofilia che discuterà in tribunale. Ho trovato inaccettabile che cominciassero a calpestare, cioè a scagliare le pietre su questo povero mentecatto che nello stesso tempo è l'unico Oscar Wilde che al momento di cui disponiamo.
Come l'unico Oscar Wilde? Dai, su.
Ne vorremmo di migliori, ma purtroppo aggiungo, in un progetto di sovversione mediatica ha dato molto di più lui andando a rompere il cazzo durante le dirette che non un Carlo Freccero.
Addirittura?
Ma sì,
cioè molto più sovversivo lui di Carlo Freccero.
Ma nella maniera più assoluta, la meraviglia di vedere improvvisamente, in un momento di Shining, l'arrivo di questo cacacazzi armato meno di preservativo ha dato, perché è l'imprevisto che spezza la banalità e l'ovvio Ma
però
canone...
dì la fine in fondo, ti piace più un'incursione di Paolini che Porta a Porta?
Ma Porta a Porta io non la guardo perché a quell'ora già mi sono addormentato.
Vabbè,
non
ti piace più
questo, però
ti piace più Paolini di, ti piace più Paolini di Giorgino?
Ma Paolini,
ma no, vabbè, un'altra cosa.
Paolini è un'altra cosa. Paolini è un caso umano.
Vabbè,
è
ho capito,
tale, no? Va difeso. Paolini ha un grande nemico, se stesso.
Vabbè, ho capito, però sai, se si scopre che io per adesso, io per carità, gravi, io per carità, se si è limitato a fare sesso con uno di 17 anni consenziente, 17 anni consenziente, non ha diffuso materiale pedopornografico, non ha fatto altre cose oscene, se come dice lui ha una storia d'amore con uno di 17 anni consenziente e non ha fatto altre,
ti prego.
Perché?
Ma i siti di Paolini porno, ma i film porno che fa Paolini li avete visti?
Vabbè, ho capito, non è mica una
oscenità. Se c'è materia per condannarlo alla garrota, verrà giustamente garrotato. Ma detto questo, vedere una serie di anime belle, moraliste, di sinistra, di destra e di ogni altro punto, diciamo, dell'emisfero culturale antropologico, sì, di questo paese, finalmente godere rispetto al mostro, tutto questo è inaccettabile per me.
Perché ti fa Paolini, schifo? Ti fa schifo?
Che dicevi?
No, perché ti fa schifo questo godimento delle... Qualcuno gode perché quello ha rotto i coglioni per tanti anni alle persone e adesso godono.
Ma Paolini non è mai stato, ammettendo che prima sia andato con un minorenne, Paolini comunque non è mai stato presidente del Consiglio, non ha mai fatto, la vogliamo mettere pure così,
no,
è un povero disgraziato figlio di un ma voi lo capite che,
cioè, tu dici Berlusconi è stato condannato per prostituzione minorile, Paolini non è stato, non è presidente del Consiglio, meglio Paolini di Berlusconi.
Ma no, io dico che
no, dillo,
non
è mai, hai detto che non è mai stato presidente del Consiglio, questo paragone l'hai fatto.
Beh, oggettivamente fino adesso non lo è stato.
No,
ma
però
detto questo,
non ti tirare indietro rispetto al paragone dissacrante che hai fatto.
Siccome l'oggetto adesso è anche questo dei rapporti con dei minorenni, io ho aggiunto che anche Pasolini andava con i ragazzini. Io mi ricordo che Laura Betti, difendendo il suo Pierpaolo, io ho scritto lungamente di Pasolini, quindi ho titoli per parlarne, come tutti d'altronde, sì, diceva: non è vero che andava con i 14 anni, ne avevano 16 di anni. Insomma, detto questo,
non è la stessa cosa andare con qualcuno di 7 anni, 8 anni o qualcuno di 17.
Ma questo è ovvio, se ha commesso un reato è giusto che sia garrotato, mettiamola in questi termini.
Aspetta un attimo.
La zanzara stronza, che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza.
Allora, c'è un signore che mi segue tra l'altro su Twitter che si chiama Giovanni Salamone, che ha il simbolo di Forza Italia, sì, Giovanni Salamone. Sono berlusconiano doc con 4-5 punti esclamativi. Zanzara nella e pubblica una sua foto, questo lo voglio conoscere, lo voglio abbracciare fortissimo. E ha una camicia improbabile a righe azzurre chiare, azzurre scure, con un simbolo di Forza Italia sulla destra e sulla sinistra, ha scritto sai come una di quelle carte da laurea, no?
Cioè, sì,
pergamene. Attestato di merito anticomunista doc. Una cosa pazzesca.
Ma
Giovanni Salamone. Beh, a livello di mostruosità siamo sulla buona strada.
Siede in qualche ospedale del territorio.
No. Che ospedale? Questo no. Qua è vivo e vegeto, sta su Twitter dappertutto. Qualcuno dice: povero Oscar Wilde, sto male per il paragone fatto, ma vi presento una persona, cari amici, caro Parenzo, caro Abate, che vorrei avere ogni sera qui alla Zanzara, il
vediamo
dottor Mauro.
Abisso ci porti.
No, ma quale abisso?
Abisso ci
una persona
porti
serissima,
ora.
Il dottor Mauro Adragna, medico specialista in psichiatria e pastore protestante. Buonasera.
Buonasera a voi.
Dottor Adragna, ma lei che vuol dire che è pastore protestante? Ci pastore, spieghi un attimo.
Significa che sono una specie di prete, però nell'ambito
della Chiesa evangelica, dove?
Della Chiesa evangelica del protestante.
Cioè, non è prete, lei alla fine tromba.
Sì, sono ministro di culto, diciamo. Sì, noi abbiamo la possibilità di essere sposati. Diciamo.
Benissimo, cioè lei fa l'amore, cioè pratica sesso, normale, cioè anche se non...
Certo,
certamente.
Ho visto che un po', ecco, io non conoscevo tanto la vostra trasmissione, anche me ne dolgo perché è veramente interessante.
Grazie,
anche se è sicuramente molto basata sulla disegnazione. Sulla...
Beh, non c'è dubbio, siamo qui per questo, caro amico. Abbate, capito?
Ironizzare,
però, ironizzare, ma insomma, facciamo quello che possiamo, ogni tanto ironizziamo.
Io purtroppo sono sempre a che fare con persone invece che stanno molto male, disperate. Quindi...
Certo. Abate, capito? I preti protestanti, cioè i pastori protestanti, possono fare all'amore, tu lo sapevi, questo certo. Abate è molto più colto di noi, caro.
No, io
caro
lo sapevo Mario. Perfettamente.
Fulvio, hai capito?
No, benissimo, certo. Ma anche i pastori, diciamo, i preti cattolici fanno l'amore.
Anche i preti ortodossi hanno
questa possibilità. Non c'è prete che non abbia almeno una fidanzata.
Vabbè, questa è esagerata adesso, Fulvio. Cioè, secondo te è vero che non c'è prete che non abbia ancora una fidanzata? Dai, su!
Beh, sì, ma no, sì, io non volevo crederci, però è così.
È così.
Ma non c'è nulla di male.
Te l'ha detto, no? Anche i rabbini si sposano per quello.
Allora, certo, Adragna...
Anche i preti ortodossi.
Anche i preti ortodossi. Vabbè, siamo tutti... Adesso, tutti quelli che c'hanno la Torah che fanno l'amore tutti, dai, vanno tutti... Dai,
I rabbini si sposano, hanno figli, certo, anzi è un dovere.
Scusi, Adragna, quanti anni ha lei?
Io 60.
60. Vabbè, insomma, sì. Ancora c'è ancora voglia, è giovanissimo,
sì,
lei.
Diciamo,
io voglio capire una cosa, ma lei è specialista di cristoterapia, è vero?
Diciamo che nell'approccio psicoterapeutico uso anche questa dimensione, diciamo, della realtà spirituale.
La cristoterapia. Perché la cristoterapia è applicabile agli omosessuali per farli guarire, che è un po' una delle sue specialità?
No, allora, io intanto sicuramente mi occupo molto di più di problemi depressivi, disturbi d'ansia in genere.
Vabbè.
Quindi ultimamente ho avuto a che fare anche con questo tipo di problematiche, diciamo.
Sì.
Ma normalmente, diciamo, perché la cristoterapia funziona per il disagio psichico in generale.
Sì. E dunque? Lei la applica agli omosessuali anche?
Sì, quando ho avuto qualche caso che
qualche
ho seguito,
caso.
La applico nel senso che scoprire una dimensione, un'identità nuova, diciamo.
Sì. Ma secondo lei l'omosessualità è una malattia o no?
Ma io la definirei più un disagio, un'elaborazione di una sofferenza interiore.
Ma io sono stato alla Gay Parade di Parigi a maggio scorso e non ho mai visto persone felici come gli omosessuali.
Lo so, io credo che è reale, l'apparenza è reale. Io purtroppo
l'apparenza è l'apparenza.
Sono abituato ad avere a che fare con le soffitte delle persone, per non dire con l'incontro.
Scusi, ma come funziona questa cosa? Secondo lei l'omosessualità che cos'è oltre che un disagio? Che cos'è?
Ma è un'elaborazione. Io credo che
vuol dire elaborazione?
Una certa omosessualità latente intanto c'è in ognuno di noi.
Anche lei si sente un po' frocio, diciamo.
Ma se definire così.
Ma sì, no, non come possiamo animale, essere... Al momento di godere va bene tutto, diceva Benigni, dai.
E dai, su, no. Quando si deve godere va bene tutto, ha ragione Bata.
Lo diceva Benigni, animali, ortaggi, affrontando Valentino alla Galleria degli Uffizi, tanti anni fa, durante una sfilata.
Il discorso sicuramente ha a che fare con l'elaborazione del
Io voglio capire una cosa, se lei avesse un figlio gay, cosa farebbe? Come lo cura? Innanzitutto bisognerebbe curarlo, secondo lei, già partiamo da questo.
Ma non è curarlo, io dico quando vedo qualcosa che in cui la persona non si ritrova, ecco, come a dire, la vive in maniera egodistonica. Possiamo dire che la vive come un'ossessione.
Ma secondo lei tutti i gay la vivono come un'ossessione?
No, assolutamente no.
Però quanti gay si rivolgono a lei per la cristoterapia?
Ma non, diciamo, ci sono associazioni più accreditate in questo.
Vabbè,
un po',
ma come
ci sono dal NART, diciamo,
d'accordo, ma ci sono degli omosessuali che vengono da lei, no?
Ci sono.
Per guarire con la cristoterapia, lei come fa? Con quale che cosa applica? Quali sono le...
Intanto sicuramente il problema è l'identificazione dei traumi infantili.
Dei traumi infantili.
Che spesso ci sono alla base di una sofferenza.
Ah, lei dice che alla base dell'omosessualità spesso c'è un trauma infantile.
Diciamo che ci sono, trauma intendo non soltanto abuso da parte di un familiare, violenza. Ma anche di carenza, diciamo, omoaffettiva, cioè carenza della figura genitoriale. Diciamo,
carenza genitoriale, bah!
Per esempio è come se poi questa carenza venisse rivissuta con una sorta di erotizzazione della carenza, ecco, se lo vogliamo dire in una maniera un po'...
Io non ho capito niente, ma scusate, alla fine di questa cura tornano, diciamo, però... o tornano, comunque diventano eterosessuali, tanto per capire.
Allora, dico...
Lei è successo,
tutti,
è successo...
Non
qua...
tutti, è successo. Sì, che qualcuno
lei l'ha
ha
vissuto,
ritrovato...
Lei l'ha vissuto come un successo questa cosa qua, è successo e l'ha vissuto
no,
come...
l'ho vissuto come un successo perché la persona naturalmente da quella sofferenza e da quella...
Voleva tornare eterosessuale, voleva tornare...
Voleva ritrovare una sessualità più consona a quella...
Hai capito che fanno i pastori protestanti, abate? Hai capito o no?
È accaduto di conoscere persone... omosessuali che per ambizione sociale sì. sono da che erano froci felici sono diventati eterosessuali irreprensibili per ambizione sociale, giuro, sembra un
ma certo, ma ci sono,
paradosso, ma
ci sono cambiamenti a vari livelli naturalmente. Io quando parlo di una dimensione cristiana parlo
sì.
del miracolo di una nuova nascita, dico qualcosa di difficile.
Miracolo
spiegare,
di una nuova nascita.
Non
comunque,
è tanto addomesticare la belva che abbiamo dentro, dico questo.
Ma perché questo, secondo lei l'omosessualità diciamo l'omosessualità
no, 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 l'umanità, dico, nel profondo di ogni essere umano c'è una dimensione di paura, profonda
sì,
e poi di elaborazione aggressiva che poi
vabbè.
O la faccio pagare agli altri o la faccio pagare a me stesso, cambia magari
vabbè.
La situazione.
Caro Adragna,
sì. bene, eh?
Tanti auguri con la cristoterapia.
Mi farebbe piacere parlare qualche volta al di fuori della trasmissione
al di fuori,
con Giuseppe o con Davide.
Vediamo.
Al di fuori, vediamo.
Al di fuori.
Certo,
vediamo, così, perché sento che avete una sensibilità forte.
Beh, io forse un po' di più, il signor Cruciale forse un po' di meno, ma
no, ma non è vero, non è vero. Io anch'io ho molta sensibilità per queste cose.
Molto, molto.
Diciamo che la cristoterapia, ecco, non
è drammatizzata.
Non è il mio campo. Tu l'applicheresti a che cosa la cristoterapia, abate?
Ma io pensavo una cosa, ma se non c'è riuscito il padre di Gabriele Paolini che generale dell'esercito dell'arma del genio che sono quelli che mettono i ponti
sì.
forse si potrebbe provare con la cristoterapia
mandiamo signora Dragna da Paolini in galera magari viene fuori
problemi,
viene fuori un Paolini dentro, nuovo un Paolini
sì.
nuovo
e come no e questa può essere un'ipotesi incruenta. Quello che è inaccettabile è che lo si voglia diciamo garrotare.
Ma no,
fare.
Ma nessuno lo vuole garrotare. A presto, ciao, dobbiamo chiudere. A domani 18:30, rivoglio abate, ciao.
Beh, cari amici, ci sono solo tre parole da dire in questo caso. Via, a casa, a casa.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ragione, lo dica,
casa,
lo, dica lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Ma dai, basta, Parenzo, cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda.
Radio 24. La passione si sente.